Vogliamo leggere mentre stiamo in piedi da Deuteronomio, il capitolo 9. Una parola che riguarda la conquista della terra promessa. Deuteronomio, il capitolo 9. Alleluia. Ascolta Israele, oggi tu stai per passare il Giordano, per andare ad impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anachiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: chi mai può resistere ai figli di Anak? Sappi dunque oggi che il Signore, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua testa come un fuoco che divora. Egli ti distruggerà, egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore, il tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese. Poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore, ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Ricordati, non dimenticare come hai provocato a l'ira il Signore, il tuo Dio, nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo. Siete stati ribelli al Signore. Amen. Amen. Accomodatevi. Alleluia. Abbiamo letto un brano bellissimo, con delle promesse grandi, con pure delle note che vorremmo forse non sentire, ma la grazia sta anche in questo, che abbiamo un Dio che dice bene al bene e il male al male. Guai se andiamo dal medico per sentirci dire tutto a posto, e poi magari c'è la malattia che cammina. È bene avere un dottore che sappia indicare quali mali abbiamo, così possiamo curarci e evitare mali molto maggiori. E così gloria a Dio, perché abbiamo un Padre in cielo che ci benedice, però anche mette il dito sul male, ci promette cose grandi e ci spiega come arrivarci. Qui abbiamo un brano che parla della conquista di una terra promessa. Qui abbiamo il libro di Deuteronomio che prepara il popolo per un nuovo modo di vivere, non più pellegrini in un deserto, ma abbiamo le leggi applicate ad una situazione di stabilità in una terra precisa, però una terra che doveva essere conquistata. E noi oggi festeggiamo, non so, che a volte ci confondiamo un po' con il calendario. A me piace pensare ad oggi come giorno di Pasqua, il giorno che si ricorda la risurrezione di Gesù, come il primo giorno dell'anno. è anche una base biblica. Oggi si inizia una nuova fase della vita della Chiesa, oggi, pensando alla prima Pasqua, si inizia a vedere un popolo non soltanto di seguaci di Dio, ma un popolo fatto di figli di Dio. È l'inizio di una nuova era. E anche noi dobbiamo pensare a questo anno che abbiamo davanti a noi come un inizio. E quale conquista dovremo fare? Quale terra dovremo possedere? E come lo dobbiamo fare? È questo che ce lo dobbiamo chiedere. Lo facciamo con la fiducia di un versetto sottolineato per bene in rosso nella Bibbia, il versetto 3, sapendo che questo versetto è per noi. Questa è la nostra arma, questa è la nostra certezza. Sappi dunque oggi che il Signore, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua testa come un fuoco che divora. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come il Signore ti ha detto. Questo in un attimo mi ha colpito anche perché c'è, è vero, la fase di conquista, una fase che richiede più tempo, è un processo, però allo stesso tempo. Questo versetto mi ha colpito forse perché stiamo pregando anche per gli ammalati. Conosciamo tutti ormai i nostri tre nuovi Davide che abbiamo presentato qui qualche settimana fa, piccolo, però anche due Davide che stanno soffrendo tanto, e stiamo pregando per loro e continueremo a pregare. Però ho in cuore ultimamente questa parola, che preghiamo per gli ammalati perché si sentono meglio, preghiamo perché ha dei problemi di tirarsi su un pochettino, però c'è anche una cosa che potremmo anche trascurare. C'è anche quella parola, la guarigione istantanea, la liberazione in un momento, la caduta di un grande nemico in un attimo. E noi non dobbiamo perdere di vista questo fatto, specialmente chi frequenta le chiese nostre, succursali in piazza 20 Settembre e via Spalato, dove ci vuole la parola. Gesù operava e la gente guariva. Gesù operava, i demoni fuggivano. Gesù parlava. Come è stato detto, i ciechi recuperavano la vista. I sordi udivano. Non pregando per avere l'indirizzo di un buon medico, non per sapere quale reparto ospedaliero era migliore, se meglio di qua o di là. Con la parola Gesù compiva la sua opera. E certamente anche noi dobbiamo entrare in queste cose. È scritto qui che il Signore ci accompagna con il fuoco. Sappi dunque oggi che il Signore, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua testa come un fuoco. Noi conosciamo un po' di calore, il calore della comunione fraterna, il calore dello stare bene insieme anche come stamattina. Però dobbiamo come Chiesa addentrarci molto di più nelle cose del Signore per conoscere questo fuoco. Nel Vecchio Testamento avevano una colonna di fuoco che li accompagnava, una colonna di nuvole di giorno, una colonna di fuoco la notte. E poi siamo passati ad un'altra fase della storia del popolo di Dio. Pensate se ci fosse sempre una colonna di fuoco fuori dalla porta di questa chiesa e poi magari andiamo a fare un'evangelizzazione, il fuoco segue la nostra macchina e poi si ferma nella piazza dove stiamo. Ma dobbiamo dire, fratelli, che noi abbiamo una cosa maggiore. Sarebbe una gloria per noi avere quello. Però abbiamo una gloria maggiore, perché il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è sceso sulle persone e sono scesi su di loro come delle lingue di fuoco e tutti parlavano in lingue nuove. E da lì vediamo la potenza che era quasi unicamente di Gesù, data ai 120 che erano presenti in quel giorno e poi molti altri, migliaia di altre persone. E questo è un fuoco che anche noi dobbiamo conoscere, perché Dio l'ha promesso. Questo fa parte della nostra terra promessa. L'abbiamo già conquistato, ci siamo già. Noi dobbiamo tenere presente in questo anno che abbiamo davanti a noi una terra che è ancora da conquistare. Potrei parlare del Friuli. Ringrazio il Signore perché dove una volta si andava da Udine a Milano, per esempio, e solo un paio di uscite portavano ad una chiesa nostra. Adesso, grazie a Dio, facendo l'autostrada, quasi ogni uscita, c'è la sua testimonianza, c'è la sua chiesa, c'è la sua opera. Però devo dire che passando, guidando per i paesi del Friuli, qualche volta dico anche alla sorella Alda, ma quando avremo una chiesa in questo paese? Paesi che magari dove non ci sono mai passato, nel Goriziano, nel Pordenonese, in Carnia. Come potremo abbattere questi giganti, anachiti, giganti? È la volontà del Signore che la nostra terra, la nostra regione, come anche la nostra nazione, accolga Gesù, rendendogli una testimonianza costante nel tempo, una testimonianza pura e santa. E quando avverrà? Avverrà quando degli uomini si alzeranno dicendo: io camminerò nel nome di Gesù e parlerò, farò delle proclamazioni, delle dichiarazioni forti, annunciando che Cristo è risorto per tanta gente, per quasi tutte le persone, forse anche noi. Se Gesù non fosse risorto, non cambierebbe niente. In quel giorno tu hai evitato l'inferno, le fiamme dell'inferno. In quel giorno, quando Gesù è risorto, la condanna, altro che a vita, altro che fine pena mai. In quel giorno tu sei uscito dal carcere e hai ricevuto la vita eterna, quel soffio vitale di Dio, perché Gesù è risorto, avendo pagato per tutti i nostri peccati. E questo fatto deve rivoluzionare la vita di ciascuno di noi. Siamo cittadini qui di questa terra, abbiamo tutti i nostri obblighi, ed è giusto che sia così. Però siamo anche cittadini del cielo e dobbiamo tenere presente che abbiamo questa identità, e la realtà della risurrezione deve cambiarci, deve modificare il nostro modo di relazionarci con gli altri. Quasi quasi non so se dire che ancora di più ciò che il mondo chiama il venerdì santo deve cambiare la nostra vita. Il giorno in cui Gesù è morto, non per il mondo, non per la Chiesa, ma per te. Per te, per amore di te. Gesù non è morto per questi altri che sono presenti. Gesù è morto per te, che vuol dire che tu non devi guardare gli altri, come devi comportarti, per imparare cosa si fa, cosa non si fa. Tu devi guardare la persona di Gesù che ti ha tanto amato, che ha dato la sua vita, tutta la sua vita, il suo sangue per te. E quale risposta ci sarà in te? Magari io mi addormenterò, magari tutti gli altri si addormenteranno, magari qualcuno abbandonerà la fede, forse deve succedere. Ma tu cosa farai? Seguirai chi sceglie la perdizione eterna? O continuerai a vivere il tuo rapporto con il Signore Gesù che è morto per te? Cose che ricordiamo stamattina con la Santa Cena. Ma gloria a Dio, ricordando la morte di Gesù, ricordiamo anche la sua risurrezione. Gesù è risorto e noi non viviamo con un Dio assente, viviamo con un Gesù che è salito sì in cielo, ma dicendo: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Queste cose devono toccarci, devono cambiare la nostra vita. E ho detto anche all'inizio, la risurrezione di Gesù è importante anche per chi non crede, perché un giorno anche il non credente si troverà davanti al trono del giudizio. E la domanda verrà fatta: cosa hai fatto di mio figlio Gesù? L'hai accolto? Io te l'ho mandato. L'ho mandato per te perché morissi per te. Per la sua potenza è risuscitato per te. Ecco perché se uno accetta Gesù come Signore e Salvatore, la risurrezione è importante. Ma chi respinge la risurrezione di Gesù dovrà renderne conto al Dio, che è pure un giudice tremendo, terribile nei suoi giudizi, giusto in ogni cosa, che ha provveduto una via d'uscita per l'uomo, che è proprio quella morte di Gesù e la sua risurrezione. Vogliamo, fratelli, assumere sempre di più questa identità di popolo di Dio, del Nuovo Testamento. Come mai non hanno camminato come dovevano? Il versetto 6 ce ne dà un'indicazione, dove è scritto che siete, la fine della frase, perché sei un popolo dal collo duro. Cosa vuol dire collo duro? Che tu ormai hai deciso tutto e tu sai cosa farai, non ti giri né di qua né di là, ma Dio ti parla, ma tu hai già le tue idee, il tuo modo di fare, il modo di ragionare, il modo di impostare la tua vita, il modo di impostare il rapporto che hai con le altre persone, e sei del collo duro. Dio parla, ma non cambiamo. Siamo testardi. Anche questo è un impedimento alla crescita di Dio nella vita delle persone, che Dio parla, ma la sua parola non sortisce alcun effetto in noi. Addirittura arriviamo al versetto 7, dove è scritto che hai provocato all'ira il Signore. La Bibbia parla di ribellione, questo è certamente fra i peccati più gravi. Dio parla e non ascoltiamo, anzi, ignoriamo la sua parola al punto di fare il contrario, la ribellione. Il versetto 12, il popolo si è corrotto, hanno lasciato la via che Dio aveva già preparato per le persone. Leggiamo insieme il versetto 12. Poi il Signore mi disse: muoviti, scendi presto di qui, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è corrotto. Hanno ben presto lasciato la via che io avevo loro ordinato di seguire e si sono fatti un'immagine di metallo fuso. hanno sostituito al vero Dio, che è spirito, un'immagine, la materia. Pensavano di arricchirsi. Hanno donato tutto l'oro che avevano, quello che Dio aveva provveduto loro mentre uscivano dall'Egitto. E l'hanno dato per costruire un idolo, per diventare ricchi. Alla fine si sono trovati poveri, correndo dietro a ciò che è materiale, a scapito di ciò che è spirituale, hanno perso tutto. E mentre meditavo su questo versetto, pensavo a me stesso, come anche le persone che sono stati chiamati a fare parte di questa comunità, per essere collaboratori insieme. Ho pensato alla chiamata che Dio ha rivolto a ciascuno di noi. Mi ricordo una volta, quasi con un po' di rabbia, facevo l'insegnante, spiegavo la grammatica, i verbi inglesi. Per un certo momento mi è venuto quasi un moto di rabbia. Ma io non sono in Italia per spiegare i verbi inglesi. Io sono qui per altre cose. In un certo momento della mia vita ho dovuto riesaminare tutto, perché, non dovrei dirlo troppo forte, ma con l'insegnamento si può guadagnare parecchi soldi, si può farsi un nome. Ma sono in Italia per fare i soldi, per farmi un nome, o per servire il Signore e per fare la sua volontà? I soldi, come ho detto prima, servono, il lavoro serve, però al primo posto ci deve essere la risposta a Dio che ci porta a compiere la nostra chiamata, a camminare nella nostra chiamata, di non andare oltre, ma certamente di dobbiamo raggiungere ciò che è la chiamata del Signore per noi. Qualcuno, giusto per dire, si è trovato addirittura bene nel deserto. E hanno detto, possiamo rimanere di qui del Giordano? E ci potrebbe essere qualcuno anche oggi che dice, ma Dio è con noi anche nel deserto, si sta bene. E si accontentano. Ma questa non era la volontà del Signore. Il Signore l'ha permesso, perché il Signore non litiga con le persone, non lotta in questo senso. E quello che vuoi, ti accontenti, va bene. Io avevo preparato qualcosa di molto più buono. Se va bene per te, ti lascio. Anche qui dobbiamo pensare a questa frase che hanno Israele ha lasciato, versetto 12, voglio leggere precisamente, hanno ben presto lasciato la via che io avevo loro ordinato di seguire. Anche qui, fratelli, stiamo seguendo la via che il Signore ha proposto per noi, la via che il Signore chiama, la chiamata specifica, uno dei motivi perché siamo stati salvati. Qui dobbiamo veramente, tanto più che stiamo davanti alla Santa Cena, Gesù è morto per te. È morto, forse in vano, per te. La vita che vivi oggi, e questo è il risultato della morte e le sofferenze di Gesù sulla croce, la vita che vivi ora. E non parlo di quello che fai come lavoro, come mestiere, parlo della qualità interiore della vita, l'attaccamento al Signore, il rapporto fra te e il Signore, che ti presenti. Grazie a Dio non abbiamo questa abitudine di andare in chiesa 2 o 3 volte all'anno. Però abbiamo un rapporto col Signore che si riassume in adempimenti religiosi dove dobbiamo andare alle riunioni. Se no il pastore ci sgrida. Qual è il rapporto che abbiamo con Gesù? Siamo ubbidienti? Stiamo camminando secondo la nostra chiamata? Prendiamo ogni decisione in base alla chiamata che abbiamo ricevuto. Vogliamo, davanti alla Santa Cena, esaminare noi stessi. Perché Dio, non noi, dica: Gesù è morto, ma non in vano, perché guarda chi c'è, perché guarda chi c'è, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Gesù non è venuto in, non è morto in vano, dirà il Padre, perché c'è Lui, c'è Lei, ci sono loro, c'è quella famiglia. Dio e Gesù gioieranno davanti al frutto rappresentato qui del pane e del vino. Vogliamo camminare in questa via. Vorrei chiudere parlando anche di nuovo del fuoco. Il fuoco della Pentecoste deve fare parte della nostra persona. Ma lo Spirito, essendo una persona mite, se dice vai in là, che stai prendendo troppo spazio, lui si ritira. E se diciamo allo Spirito, non ti voglio oggi, voglio fare le cose mie, lo Spirito, essendo mite, rappresentato tante volte da una colomba, può anche andarsene dalla vita di una persona. Ma se diciamo Spirito, io occupo troppo spazio nella mia vita, i miei desideri, le mie ambizioni, i miei propositi, le mie gioie, le mie passioni, i miei hobby occupano troppo tempo, troppo spazio. Voglio morire a me stesso. Vuoi, Spirito Santo, entrare in me più pienamente, più completamente? Vuoi prendere il controllo della mia vita? Vuoi operare tu in me perché ci sia ancora più frutto a gloria del Gesù che è morto e risorto per me? Spirito Santo, io rinuncio alle mie capacità. Non so guarire le persone, ma tu, Spirito, distribuisci come vuoi te dei doni per la guarigione. Distribuisci parole di conoscenza. Tu discerni gli spiriti per sapere se sono da Dio. Spirito Santo, entra in me. Però il cuore dell'uomo, la vita dell'uomo è uno spazio limitato. Non ci può essere questo e anche quell'altro. O ci saremo noi o ci sarà lo Spirito Santo. O faremo 50-50. Vogliamo, fratelli, anche oggi davanti alla Santa Cena, ridurre quello spazio che è dell'io per dare spazio allo Spirito Santo. E poi noi vedremo il fuoco della Pentecoste. Ci troveremo a piangere passando per un paese che non conosciamo. Ci troveremo ad osservare la gente all'autobus dicendo: Signore, salva, opera, guarisci, libera, portali a te. Soffriremo, piangeremo. La maggior parte di voi ha imparato a pregare ultimamente per due Davide, non li conosciamo di persona. Ma perché stiamo soffrendo? Non li conosciamo neanche. Eppure lo Spirito in noi ci ha dato questa ricchezza, la ricchezza che è la tristezza, la ricchezza che è la rabbia, la ricchezza che è il rifiuto di accettare che due giovani vite devono essere distrutte in un attimo, quando c'è la potenza di Dio che li può liberare anche in questa mattina, mentre stiamo qui, senza avere loro presenti con noi. Renato, scusami, non faccio nomi, sono arrabbiato con te. Renato, non questo, lui si sa che... Renato, la tua gioia deve essere nel Signore oggi. Amen? Di amen, Renato. Che mi hai fatto arrabbiare stamattina quando ti ho visto. Non mi piace, E dobbiamo, come Chiesa, imparare a stare vicino a chi soffre, stare vicino a chi è nel bisogno. La ricchezza cristiana è la povertà di spirito, dove Non viviamo un giorno di festa come gli altri. Noi viviamo secondo lo Spirito di Dio e la nostra ricchezza è la persona dello Spirito in noi che annuncia pure il ritorno di Gesù, che annuncia che la fine di ogni cosa è vicino, perché domani moriremo. Non sarà domani, ma io so, mi rendo conto sempre di più quanto vuole il tempo. Domani moriremo e sarà troppo tardi per fare tante cose. Per altri sarà troppo tardi per entrare nella salvezza. Il fuoco di Dio viene dato anche oggi per quanti si dispongono davanti a Dio come servitori. Eccomi, Signore, manda a me il grido vecchio del profeta, attuale anche per la Chiesa di oggi. Oppure Cristo è morto in vano. Cristo è morto in vano per molti. Vogliamo, fratelli, onorare questo sacrificio, questo sommo sacrificio, questa offerta di amore. Vogliamo onorare, presentando noi stessi davanti a Dio, dicendo, lì davanti a me c'è una terra promessa che io devo conquistare. Sarà il Friuli, sarà una chiesa più santa, sarà la mia persona data totalmente a Dio, dove Dio regna. Amen.